Buonasera, come ogni giovedì, bentornati a Notte Horror.
Bentornati.
E questa sera trattiamo un argomento, è Monster Dogs, i cani infernali. E visto che il cane è il migliore amico dell'uomo, siamo rimasti soli io e Matteo, e in particolare sarà Matteo a condurre questo cane infernale.
Esatto, quindi beware.
Noi, io e Maura, ci riserveremo una puntata tutta femminile parlando di gatti.
Miau, non vedo l'ora di sentirla.
Quindi questa sera iniziamo, perché si parla tanto di cani infernali, Monster Dog. Chi ha visto la nostra promozione ha notato un piccolo dolce tenero barboncino.
Esattamente, ma la domanda che immagino abbia attraversato la mente di alcuni è: che cosa nasconde questo piccolo tenero barboncino? Perché, come sappiamo, poi nell'horror, nell'immaginario fantastico, eccetera, le cose non sono mai come sembrano.
Diffidate, diffidate sempre, anche dai teneri barboncini. The Moon, Ozzy Osbourne, un po' di sano rock heavy, perché bark non è la stessa cosa che howl.
No, non è la stessa cosa, è abbaiare.
proprio il cane abbaia, anche se questo, il cane della canzone e i cani della nostra puntata, sono molto speciali. Il testo di questa canzone fa proprio a pennello, perché dice: le urla rompono il silenzio, lo fanno risvegliare dalla notte mortale, la vendetta è nell'aria, lui è tornato per uccidere la luce. Ed ecco, è questo.
Ragazzi,
Bark at the Moon.
Se non è un cane infernale, un monster dog questo, allora quale? Ma non tutti i cani, che popolano gli horror nascono come cani cattivi. Per esempio un nome che è un programma per chi anche solo orecchia un po' l'horror, che è Cujo. Il film del 1982, tratto dal romanzo dell'anno prima di Stephen King.
È sempre Stephen King.
Niente meno, il maestro in un modo o nell'altro c'entra sempre.
Ogni mito lui lo prende, lo trasforma e ce lo restituisce.
Esatto.
Invasato.
Esatto, anche aggiungendo, anche involontariamente in questo caso, ci arriviamo tra poco, qualcosa di più inquietante del mito e forse più personale. Perché Cujo è l'unico romanzo, come racconta Stephen King nel suo bellissimo memoir On Writing, che vi suggerisco assolutamente di andare a cercare, con la traduzione tra l'altro di Giovanni Arduino, eccezionale. In On Writing Stephen King racconta un aneddoto drammatico riguardo a Cujo, perché nel periodo in cui lui l'ha scritto faceva abuso di alcol e cocaina e forse anche tranquillanti in dosi che avrebbero ammazzato un cavallo, non solo un cane, e lui non ricorda di averlo scritto. Cioè, lo ha scritto ma non ricorda di averlo scritto. E se voi prendete in considerazione la storia di Cujo, che è la storia di un San Bernardo, un cane San Bernardo, un bonaccione amato da tutti, che vive a Castle Rock, che nel 1981 non era ancora così famigerata, sempre attraverso le storie di Stephen King, ma era una delle tante cittadine di cui ogni tanto lui parlava, amato da tutti, amico di tutti, amico dei bambini, che se ne, non sempre i padroni possono badare a lui, ma viene lasciato trotterellare tranquillamente per la città. A un certo punto Cujo viene morso da un pipistrello che gli trasmette
pipistrello.
Un pipistrello,
sempre loro,
sempre, sono sempre di mezzo quelli, e che gli trasmette la rabbia. E Cujo in un capitolo che è veramente molto emozionante, noi seguiamo i pensieri di Cujo, che comincia a trasformarsi in quello che lui stesso chiama un cane cattivo. Un cane cattivo non ha il controllo delle sue azioni, un cane cattivo perde la testa, e quando e a un certo punto la gran parte del romanzo si svolge attorno a una macchina in cui sono bloccate, perché fuori c'è Cujo, e che non ha più niente del cane buono che era un tempo, che se li vuole mangiare, una mamma e un bambino sono bloccati dentro questa macchina. E io l'ho interpretata in questo modo: assistere a Cujo che si accanisce con questa furia cieca, inarrestabile, sulla macchina, veniva quasi da pensare a un alcolista che non ha più il controllo di sé e che diventa violento. Perciò il racconto, la vita personale di King, che non è mai stato un alcolista violento, però forse dall'abisso della dipendenza qualcosa ha colto, qualcosa da lì è strisciato fuori ed è entrato in Cujo.
Quindi è interessante vedere come attraverso la narrativa, sì, ancora una volta un cane è rappresentato come un San Bernardo, che comunque è buono, tranquillo, non ti aspetteresti, e si muove anche in maniera un po' goffa.
Può essere grosso, grande grosso quanto vuoi, ma è un tenerone. Cioè, noi subito San Bernardo cosa pensiamo? Al barilotto con il cordiale dentro, cioè il San Bernardo che salva le persone in alta montagna.
E poi dal libro, dal romanzo di King, è stato tratto anche un film.
È stato tratto anche un film che non è stato un grande successo, non è considerato uno dei migliori adattamenti di Stephen King, però negli anni ha comunque si è creato attorno il classico cult following, per cui negli anni si è riscattato ed è entrato, anche secondo me a buon diritto, nonostante tutto, nel novero dei King molto amati. Ecco.
Ma anche se l'aspetto di Cujo è innocuo apparentemente, un po' se la gioca con il barboncino.
Naturalmente.
È interessante vedere come nel romanzo il cane pensa.
Il cane
quindi
pensa.
Ci sono i pensieri del cane, cosa che non è poi fattibilissima nella versione.
No, la versione cinematografica si è presa delle grosse libertà, forse necessariamente. Parliamo anche del finale, non credo di spoilerarlo a nessuno. Nel finale del romanzo il bambino muore, nonostante.
Non lo sapevo.
Sì, il bambino muore.
Non lo sapevo. Cattivi.
È terrificante. Siamo cattivi anche tra noi, ma questo, di questo parliamo un'altra volta. Il bambino muore e nel film invece si salva.
Ecco, è così, perché il film è sempre un po' addolcito.
In qualche modo sì, per andare incontro a un pubblico più vasto di quello che allora si pensava, perché poi la portata, la capacità delle storie di Stephen King di raggiungere un pubblico vastissimo non era chiara ancora a nessuno nell'81. All'inizio degli 80, qualche tempo dopo lo sarebbe stata in modo anche dirompente e senza più alcun dubbio, però allora no.
Ma oltre al San Bernardo che uccide, che si accanisce in maniera irrazionale contro la macchina, la letteratura e anche la mitologia è costellata di cani infernali. Proprio i cani che vengono dall'inferno sono nell'inferno. Per esempio, il primo a cui possiamo fare riferimento è Cerbero.
Ma senza dubbio, cioè il guardiano dell'Ade, cioè il monster dog per eccellenza, con tre teste, il corpo ricoperto di serpenti e amante degli spuntini, giuro non me la sono inventata, un po' come Scooby-Doo che amava gli Scooby Snacks, gli spuntini alla Scooby, e il suo preferito era una focaccia di miele che si affidava ai morti, ai moribondi, insomma lì poi dipendeva forse dalle famiglie, perché gliela dessero una volta passati oltre per placare il suo appetito e verrebbe da dire anche il suo caratteraccio.
Questo, la caratteristica di Cerbero, che poi ripeto lo mutuiamo dalla mitologia greca, è quello di avere tre teste.
Perché una non basta per essere un monster dog.
E si vede proprio, perché cioè, tra l'altro le teste a volte si abbaiano una contro l'altra, però serve come guardiano.
Sì.
Ma un altro cane infernale, meno conosciuto, ma sempre della famiglia, è Ortro, che è il fratello di Cerbero.
Oh, caspita!
E quindi non è da solo. E anche lui ha questo aspetto, sempre con le teste, e poi ha una coda da serpente, perché somiglia alla mamma, no? Insomma, Tifone, l'echidna, che è una specie di anfibio velenoso. Quindi anche nel cane non sono così rassicuranti.
No, l'aspetto del cane infernale, del monster dog o del cane comunque che è sotto i riflettori in un horror o nel folklore, appunto, può far paura. Il gioco forse più moderno, quello di Stephen King, di usare il cane bonaccione, il cane adorabile per eccellenza, dopo direi il golden retriever e al massimo il labrador, è diciamo che è qualcosa di più moderno nell'antichità e nella tradizione popolare. Quando fa paura un cane, spesso è nero
il colore dell'inferno. Hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Stay. Hey, baby, when you want. Black Dog, Led Zeppelin, il cane nero.
Il cane nero, il cane nero che è molto caro al folklore e addirittura anche alla criptozoologia, cioè lo studio di creature che non sappiamo veramente se siano reali oppure no, perché tua zoologia, divago solo un attimo, parliamo di Bigfoot, che potrebbe esserci come no, del mostro di Loch Ness, che potrebbe esserci come no, e i cani neri, i cani neri interessano sia la criptozoologia che il folklore.
Il folklore è costellato
è pieno,
di cani.
Specialmente il folklore inglese, quindi torniamo all'Inghilterra di oggi, quella con cui abbiamo cominciato, appunto, che siano dei fantasmi, dei cani fantasma o dei criptidi, appunto le creature di cui non sappiamo, a seconda delle fonti possono essere messaggeri dell'oltretomba con gli occhi fiammeggianti, possono essere portatori di cattivi presagi, o possono essere, sì, appunto, delle creature di cui non conosciamo l'origine, né lo scopo né la funzione. Perché effettivamente non è tutto come in Harry Potter, per cui quando tu vedi un cane nero, a un certo punto scoprirai, come nel Prigioniero di Azkaban, che quel
Sirius
cane
Black.
Nero è Sirius Black, lo zio di Harry Potter.
Anche lì però il nome Black.
Black, accidenti.
E Sirius, la costellazione.
Quindi si incrociano tante cose, appunto anche in folklori moderni come quelli della Rowling.
Però se ne trovano nelle mitologie di tutto il mondo di questi cani soprannaturali. Naturali possono essere minacciosi oppure semplicemente possano presagire un destino infausto.
Esattamente.
Quindi hanno, dicevi, gli occhi rossi che sono fiammeggianti e luminosi, hanno super forza,
assolutamente,
la velocità,
sono enormi
sono. E poi alcune leggende affermano che se qualcuno li guarda negli occhi 3 o più volte, quella persona è destinata a morire.
Perciò attenzione.
Quindi a volte, come sono Cerbero o Ortro, sono assegnati a proteggere gli ingressi dell'aldilà del mondo dei morti, o magari anche nei cimiteri, nel luogo della sepoltura, oppure sono cacciatori di anime perdute.
Perché no? Cioè,
quindi adesso siamo in ottobre.
Accidenti. Il velo tra i mondi si assottiglia, come sappiamo, attorno al 31, non c'è bisogno che ve lo dica.
Noi ci stiamo preparando, noi ci stiamo preparando, vi avvertiamo, quindi il giovedì sarà una giornata. Alcuni nomi, per esempio, perché ci sono questo è il celtico, è difficile, Swin Anwin, il Bargest, il Deep, o il Grim,
cioè il gramo,
temuto.
E ritorniamo, è una traduzione, vabbè, se ne può discutere su quello, però così è per esempio rimasto nei film. Il gramo è quello con cui viene scambiato Sirius Black. Tutti temono il gramo, cioè questa apparizione infausta disgraziata, mentre in realtà Sirius Black, come sappiamo, è un personaggio positivo,
però è sempre questa figura,
e fa paura. Sì,
fa
anche
paura.
Anche un buono nei panni di un cane nero può far paura, perché no?
C'è anche il Black Shuck, perché immaginate brughiere, nebbia, si può camminare per chilometri e chilometri senza distinguere nessuna forma, qualche cespuglio, qualche casa misteriosa, e improvvisamente può uscire fuori un mastino.
E non un mastino qualunque, ma quello dei Baskerville.
Facciamo riferimento ad Arthur Conan Doyle, è l'autore di Sherlock Holmes. Uno dei suoi romanzi più famosi e più suggestivi è sicuramente quello dedicato al mastino dei Baskerville. Vi leggo solo queste breve righe. Accanto al corpo di Hugo, con le zanne ancora affondate nella gola sbranata, c'era un essere orrendo, un'enorme bestia nera, simile a un mastino, ma assai più grande di qualsiasi mastino si sia mai visto al mondo. E mentre lo guardavano sbigottiti, quella creatura dilaniò con uno strappo la gola di Hugo Baskerville, volgendo verso di loro gli occhi fiammeggianti e le fauci grondanti di sangue.
Insomma, tutto torna, come potete notare, fino all'ultima occhiata fiammeggiante.
Ma c'è anche un cane nero infernale dal nome di Maddie Doo, che mi ricorda qualcuno.
Che ricorda un altro cane famoso, ma ci torniamo tra poco.
Maddie Doo.
Tom Petty con Dogs on the Run, bellissima peraltro.
Siamo più tranquilli adesso, sì. Non abbiamo così paura, non ci sta ancora, non ci sta inseguendo nessun cane infernale.
Però
per
hai evocato uno spettro che a molti può fare paura, cioè quello di Scooby-Doo.
Maddie Doo, Scooby-Doo.
Un attimo, tra un due e l'altro. E Scooby-Doo, stranamente, ha molto, anche se nasceva come appunto un cartone per bambini della fine degli anni 60, non tanto stranamente, perché i bambini piace l'immaginario un po' inquietante, effettivamente ha tanto a che fare con l'immaginario horror. Però poi, un po' come nel mastino dei Baskerville, c'era sempre una spiegazione razionale, almeno fino ai due film per il cinema che sono stati realizzati nel 2002 e nel 2004, dove effettivamente i mostri erano reali, i mostri, i fantasmi, le apparizioni erano reali. Nel, negli anni 60 e 70, anche poi a seguire nei vari tentativi di rilancio di Scooby-Doo, alla fine era sempre qualcuno, era un monster impersonator il cattivo, se vogliamo.
Ma prima di arrivare ai film, chi è Scooby-Doo? Perché chi lo ricorda? Allora, innanzitutto ha delle similitudini proprio grafiche col mastino dei Baskerville. Perché che specie è? A chi somiglia?
Esattamente.
Scooby-Doo?
Allora, Scooby-Doo sarebbe un Great Dane, cioè un danese, oppure anche un accidenti, ora mi sfugge, tedesco.
Quindi è un cane comunque bello grosso.
È un cane di razza molto grosso. Somiglia a un alano, e spesso, tra l'altro, è tradotto, è indicato come alano, anche se forse non lo è.
Anche il mastino dei Baskerville ha la faccia, il muso, le sembianze di un grande alano. Quindi
esattamente.
Ci siamo, potrebbe
sì,
essere.
Cosa che il mastino dei Baskerville non fa, tra l'altro spesso Scooby-Doo cammina sulle zampe posteriori, il che lo fa assomigliare, se vogliamo proprio tirarla, magari un po' anche un lupo mannaro.
Quindi Scooby-Doo è un personaggio uscito dalla penna
di Hanna e Barbera.
Il papà anche dei Flintstone,
sì,
mamma e papà dei Flintstone.
I classici della animazione che hanno veramente accompagnato l'infanzia di generazioni di bambini, ma anche di adulti.
Ed è buffo perché questo alano sui generis che cammina su due zampe, goloso,
e gli spuntini alla Scooby che ho citato prima non a caso,
e torna quindi goloso di spuntini alle focacce al miele che diamo a Cerbero per avere l'accesso nell'aldilà. Scooby-Doo preferisce gli hamburger,
preferisce il junk food in generale, a lui piace molto
moderno. Un'altra similitudine che lo fa entrare nei cani che fanno accedere all'aldilà è che si accompagna a quattro umani Di diversa provenienza
dalle diverse personalità, tutte chiaramente un po' stereotipate come devono essere.
Sono americani, quindi c'è il mascellone biondo.
Il mascellone biondo, la bella, quasi verrebbe da dire la cheerleader. Poi c'è la si potrebbe dire intellettuale. Esatto, intellettuale oggi si direbbe nerd, che l'orgoglio nerd infatti la fa da padrone in tutto il mondo. E Shaggy, che si potrebbe anche definire il fattone. Ha modi da fattone. All'epoca veniva indicato un po' come un hippie, perché era più facile.
Ed è Shaggy il vero alter ego di Scooby-Doo.
Sì, Shaggy e Scooby sono una cosa sola.
Perché mentre gli altri tre formano appunto un terzetto che indaga e scopre, cerca di scoprire la magia, il mistero in alcuni fatti sovrannaturali o indicati come tali.
Esattamente.
Poi ogni enigma viene risolto invece
da Shaggy e Scooby, e alla fine, come ho anticipato prima, la spiegazione è quasi sempre una spiegazione razionale, cioè c'è qualcuno che si è travestito da mostro per avere accesso alla grotta in cui si dice che ci sia un tesoro dei pirati, per compiere una rapina, una truffa e quant'altro. Spesso è il custode del cimitero, chi si ricorda?
Il custode del cimitero
che è cattivo, corrotto e avido. Ma il vero mostro, secondo me, e non solo secondo me, perché so che c'è un grosso fronte di gente ostile a questo personaggio, il vero mostro della serie di Scooby-Doo è sicuramente il suo nipotino Scrappy-Doo,
che è veramente insopportabile, come tutti i piccoletti.
Back, you may find another clue. The Scooby Snacks.
ed è la canzone dedicata a Scooby-Doo, What's New Scooby-Doo, nella versione dei Simple Plan, perché poi praticamente l'hanno suonata tutti.
Beh, chi resisterebbe, avendo un gruppo rock, pop o metal, a fare una cover di Scooby-Doo? Alzi la mano, non l'alza nessuno, è ovvio.
E quindi questo personaggio entra a pieno titolo nel Cani Infernali.
Sì, è Scrappy sicuramente. Scrappy, che
il nipotino antipatico
Di Scooby-Doo, che viene introdotto nel 79 in realtà con un fine nobile, o comunque una vera funzione, cioè salvare la serie che gli ascolti stanno cominciando un po' a calare, e sembra che ci sia riuscito in realtà, perché poi la serie ha avuto vita ancora molto lunga, e non sempre è stato così odiato dagli spettatori. È una cosa che è venuta fuori nel tempo, e quest'odio per Scrappy, che effettivamente è come un bambino iperattivo, un Ritalin baby che non c'è modo di fermare, rompe le scatole, è un robottino, spesso saccente, accidenti, dopo un po' non lo si regge più, tanto che James Gunn, lo sceneggiatore dei due film che sono usciti appunto nel 2002 e nel 2004, mi spiace per lo spoiler ma ve lo beccate lo stesso, ne ha fatto l'antagonista segreto del primo film, dove Scrappy si nasconde dentro un robot assassino.
Ed è così proprio, quindi siamo passati da Cujo a Scooby-Doo in maniera così istantanea che neanche ce ne siamo accorti.
No.
Anche perché poi Scooby è anche un cane simpatico.
Scooby è assolutamente un cane simpatico.
Innanzitutto è fifone,
si spaventa facilmente, e Scrappy è stato creato praticamente come il suo opposto. Scrappy, tra l'altro, e appunto forse dopo questo che i fan di Rocky Horror detesteranno Scrappy ancora di più, è il motivo per cui Tim Curry si è rifiutato di partecipare al primo film, perché gli stava talmente antipatico Scrappy Doo che non voleva avere niente a che fare con un film dove c'era Scrappy Doo. Non sto scherzando, è successo veramente.
Il nome Scooby-Doo, Scrappy-Doo, sono poi dei rafforzativi. Qualcuno dice che il nome di Scooby-Doo derivi da Frank Sinatra. Stranger in the Night.
Scooby-Doo. Può darsi benissimo. E in più c'è un terzo. Leggevo oggi, ma non ho avuto modo di fare ricerche in merito. C'è un terzo, forse un cugino, Doo anche lui, adesso mi sfugge il primo nome, che è il tontolone di turno, però non è mai rimasto né in senso positivo né in senso negativo come Scrappy nella mitologia, chiamiamola così, di Scooby-Doo.
Il divertente proprio sono la famiglia Doo. Ma il cane in questo caso è il miglior amico dell'uomo,
sì,
e
in
mantiene
questo caso decisamente
poi la sua connotazione, perché oltre a essere divertente a reggere il gioco al suo umano,
ma come no, assolutamente non è Scooby, infatti noi non lo intendevamo come monster dog vero e proprio, certo, comunque che si muove in un piccolo universo che è davvero popolato di tante cose anche spaventose.
Abbiamo fantasmi, abbiamo vampiri, lupi mannari, anche lì c'è tutta la categoria,
tutta gente, esatto, come spiegavamo prima, con il fino a un certo anno con questo meccanismo, dove alla fine viene svelato una verità abbastanza banale, cioè una persona travestita da per fare paura agli altri o appunto impossessarsi di soldi, gioielli e quant'altro. A un certo punto però ovviamente questo è cambiato, perché il tempo passa eccetera, e almeno in due direct to video che sono usciti o in concomitanza o poco dopo i film, i ragazzi e Scooby incontrano addirittura il mostro di Loch Ness, e quello non è nessuno travestito, perché sfido chiunque a travestirsi da Nessie, e degli zombie su l'isola degli zombie, niente
ed
meno.
È veramente una cavalcata attraverso tutti gli stereotipi. Ma torniamo al cane rassicurante, migliore amico dell'uomo. To call her. Lily runs when you look away. Lily leaves kisses on your collar. Lily, 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 stay. Lily comes when you stop to call her. Lily runs when you look away. Lily leaves kisses on your collar.
twinkle in her eye. He said she was meant for me. But when he turned around, he lost what he'd found. Oh, where can his Lily be? Lily comes when you stop to call her. Lily runs when you look away. Lily leaves kisses on your collar.
Siete rilassati con Lily dei Pink Martini. Lily, la cagnolina dolce, tenera, che obbedisce. Avete fatto male, perché noi riprendiamo il nostro racconto sui Monster Dogs, i veri cani infernali.
Ma infatti molti, molti racconti, avete fatto bene a rilassarvi in un certo modo, perché molti racconti e molti film sui cani infernali iniziano, come tanti horror anche, in modo del tutto innocente. Ad esempio, Il cane infernale, un infame film del 1978, Devil Dog in inglese, può vantare una premessa che è da urlo, cioè la solita famigliola compra un cucciolo da un fruttivendolo, ve lo assicuro, apparentemente amichevole, che però, Barking News, non Breaking News, ma Barking News, è un satanista e ha fatto nascere il cucciolo durante una messa nera, con tutto ciò che ne consegue.
Mai fidarsi dei fruttivendoli.
Mai fidarsi dei fruttivendoli e mai comprare cani da loro, soprattutto.
Ma non è l'unico.
No, non è l'unico, perché poi, tra l'altro, gli anni 70 e 80 erano accanitissimi. Scusate la battuta, non ho resistito. Erano accanitissimi sugli horror canini. Wuff. Perché, per esempio, un anno prima, nel 77, un altro film è uscito, Il Branco, The Pack, che avrebbe potuto avere un fantastico sottotesto animalista, invece, come spesso accadeva con i film di allora, era semplicemente scemo, e i cani erano semplicemente
parte del what the fuck,
esatto, torna ogni tanto a farci compagnia anche quando non è il tema principale della puntata, e i cani vengono usati semplicemente come espediente per spaventare, per incutere timore, dilaniare, azzannare, far scorrere un po' di sangue. Si parla di un gruppo di cani abbandonati, per questo la premessa avrebbe potuto anche diventare animalista, cioè contro l'abbandono dei cani, che venivano abbandonati su un'isola frequentata da turisti e appassionati di pesca, che insomma a un certo punto a questi cani gli rompono le palle così tanto che i cani decidono di unirsi in un branco e rivoltarsi giustamente contro gli umani.
C'è anche un rifacimento del 2015, perché poi questo titolo appassiona, la tematica funziona, quindi quelli dei primi anni 90 vengono rifatti.
Come spesso accade, come dicevamo la settimana scorsa, a forza di remake, il cinema va avanti anche attraverso questo, però le idee spesso vengono rimasticate.
Più effetti speciali, esatto. Più terrore. Sentiamo cosa dicono gli Ecate. i nostri Hecate, la nostra Resident Evil Band,
che ci tiene sempre compagnia.
E questa volta ci accompagna insieme al racconto dei cani. Ricordiamoci, cani infernali, sono neri prevalentemente, il pelo è ricoperto di sangue, proprio intriso. E c'è nel Messico meridionale, America centrale, c'è il cadejo, da Cujo anche, un grosso cane nero che perseguita i viaggiatori che camminano a tarda notte su strade rurali, magari illuminate dalla luna.
Ragazzi, niente meno.
E la luna, proprio stasera, proprio stanotte, ha un ruolo importante, perché con il 1° di ottobre siamo in fase di plenilunio. Stasera, anzi tra ieri sera e oggi, possiamo ammirare la luna blu, la famosa Blue Moon. È la luna nuova in un mese, quindi cose strane possono accadere. Sembrerà un po' più piccola, avrà una luce un po' particolare, si potrà vedere bene Venere, Saturno, Urano. Per chi è un appassionato di astrologia, tra il 31 di settembre e il 1° ottobre, e questa notte di 1° ottobre, ha un significato speciale. Speriamo di non incontrare nessun cane nella cioè, durante i nostri pellegrinaggi notturni tornando a casa.
Ma magari non Zoltan, il cane di Dracula, non sto scherzando, anche qua nel 77. Purtroppo in Italia il titolo è stato adattato in Dracula contro zombie, vai a capire perché. Questo film, girato veramente, non solo nella mia fantasia, in questo film un gruppo di soldati russi risveglia per sbaglio un servo di Dracula e il suo cane.
Cane, il migliore amico dell'uomo,
e anche,
ci sta
anche. E anche del vampiro, che a suo tempo il conte ha morso, facendone un cane demoniaco non morto, un non morso. Accidenti, cioè veramente più di così. Che cosa vogliamo? Sì, oddio, qualcosa possiamo volere. Per esempio Rottweiler, cani assassini del 1983.
Rottweiler, ecco un'altra specie.
Ho detto anche Rottweiler 3D, perché c'è anche l'effettaccio 3D che all'epoca tentava di imporsi in qualche modo. Anche questi sono cani addestrati a uccidere dall'esercito, che vengono liberati per sbaglio e fanno scempio. Da non confondere con un altro, e qui torniamo sul what the fuck veramente, Rottweiler del 2004, che non c'entra niente, un film spagnolo di fantascienza in cui un evaso da un carcere futuribile viene inseguito da un Rottweiler robot.
In realtà non c'è molta fantasia,
no,
nel raccontare,
sono alquanto ripetitivi,
perché allora Rottweiler indirizza la serie, ma molti titoli vanno a raggrupparsi anche con trame poi leggermente diverse. Quindi abbiamo il branco, sì. Il cane infernale, Monster Dog,
The Breed, razza del male, che è praticamente, un incrocio tra Rottweiler e The Pack. E il branco è una specie di mashup di due film.
Però c'è anche un film che si distacca un po', si chiama Cane Bianco, White Dog, del 1982, ed è curioso perché è entrato a far parte dei cult, perché il protagonista del film possiede un cane dal pelo bianco, un pastore tedesco, quindi non è nero ma è bianco candido. Ciò che la protagonista non sa è che questo animale è stato condizionato in modo da trasformarsi in un inesorabile killer di persone di colore.
Ragazzi, è persino il cane
razzista. Cane razzista. Quindi è un film che ha anche un sottotesto, chiamiamo 1982, e declina in maniera differente la tendenza del cane ad attaccare se lo chiede il padrone.
Sì, verrebbe da dire finalmente, anche se in un tempo assai lontano, un'idea un po' diversa dalle altre.
Ma cani luna.
All right. Yeah.
Ed erano i Black Keys con Howling For You.
E qui ululiamo.
Ululiamo tutti insieme.
Dall'abbaiare abbiamo innalzato il tono e stiamo ululando, visto che c'è anche la luna nuova.
Esatto, vi abbiamo accompagnato in questa, in questo tour veramente tra l'orrore più scemo, perché il migliore amico dell'uomo è stato usato veramente in modi sciocchi per far paura alle cose più what the fuck, più inaspettate.
Quindi siamo passati da Cujo a The Pack con un intermezzo di giovani simpatici amici tipo Scrappy e Scooby, quindi
il mastino dei Baskerville.
I cani rappresentano anche uno stereotipo che accompagna l'uomo sin dalla notte dei tempi, custodi dell'aldilà, aiuti per accedere a un mondo fantasmatico, ma ricordiamoci che i cani reali non sono mai cattivi.
No, niente affatto, sono tutte queste storie di cui abbiamo parlato, in tutte queste storie in realtà il cane è solo, il monster dog è solo lo specchio di cose che ci spaventano, soprattutto di cose di noi stessi che ci spaventano, che non possiamo, non sappiamo, non vogliamo affrontare. È così che facciamo, le proiettiamo sui cani che invece più che amarci non fanno,
che sono vicini a noi dalla notte dei tempi e proprio dalla notte ci proteggono e ci difendono con la loro presenza, sia adulti che bambini. Lo dico perché purtroppo il vero orrore è sempre la realtà, e anche adesso che siamo ad ottobre si continuano ad abbandonare e a purtroppo
a maltrattare
i cani. Ricordiamoci che sono sempre condanne, quindi che sono fuori legge, ci sono delle condanne pecuniarie e penali, non abbandonate gli animali.
E non sia mai che qualcuno di noi tre, anche stasera Maura non c'è, ma ci sarà la settimana prossima, e non sia mai che qualcuno di noi tre vi veda mentre fate qualcosa di male
a
un animale.
No, perché scateniamo.
Perché lì finisce veramente il notte horror, ma di un orrore che voi non è quello che, di cui parliamo il
lì
giovedì
sera. Lì vi scateniamo tutta la muta dei cani infernali, ecco. Ma di quelli belli.
E
sì.
Non, ecco, che non capiti.
Insieme a tutti gli animali, alle bestie di cui abbiamo parlato, vi scateniamo. Ma voi fan di notte horror non siete così, quindi
no,
il cane resta amico e mito letterario.
Sappiamo che lo amate.
E un saluto a Maura che ci sta preparando una sorpresa, perché ricordiamoci sempre, questo è il mese di
Halloween. È il mese di Halloween. Sì.
Halloween per noi non dura solo una notte, non è solo una notte di passaggio, ma dura 4 settimane.
Niente meno.
E allora?
La prossima non cominceremo ancora in senso stretto a festeggiarlo, celebrarlo qui a Notte Horror, ma ci saremo con un'altra cosa, un altro tema che ci è molto caro, che sono le distopie, i mondi che sono il nostro ma anche no, e sarà Brave New World.
Brave New World, che in italiano significa?
Il mondo nuovo.
Il mondo nuovo, ma sarà un mondo veramente nuovo? Che cosa ci aspetta nel futuro? E sarà un futuro reale? Un futuro che si può avvisare? Insomma, tante domande per cui noi daremo le risposte. Quindi a giovedì prossimo con Maura,
Matteo
e Lady Darkness e il nostro regista Mauro a Radio Atlanta. Grazie e buonanotte.
Ciao.
Was nice, the party was pumping.
Hey, yeah. V-I-O.
And everybody having a ball.
V-I-O.
Until the fella started name calling.
V-I-O.
And the girls respond to the call. I have a poor man shout out.
Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out?
I see the dance people had a ball, push Billy Bonders get out. Get back, Gruffy, boss Gruffy. Get back, you flea infesting mongrel. Tell myself I'm man, no get angry.
Hey, V-I-O.
Two Eddie cows calling them canine. Hey,
V-I-O.
But they tell me, hey man, it's part of the party.
V-I-O.
You put a woman in front and a man behind. I have a woman shout out.
Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out?
Say, my doggy is nothing if he don't have a bone.
Oh, doggy, hold your bone. Oh, doggy, hold it.
A doggy is nothing if he don't have a bone.
Oh, doggy, hold your bone. Hold it, hold it, hold it. Oh, doggy, hold it.
Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out?
Scruffy, boss Scruffy, get back, you flea infested mongrel.
Well, if I am a dog, the party is on. I gotta get my groove on, got my mind, I'm gone. Do you see the rays coming from my eye? Walking through the prison, the Digimon is breaking them down. Me and my white talk, short, dealing, gassy color. Any color, but do